One Podcast.
Vuoi dare il meglio di te stesso e sfruttare sempre più il tuo enorme potenziale? Sono Roberto Re, coach e formatore con oltre 30 anni di esperienza sul campo. In questo podcast ti parlerò di come affrontare i cambiamenti, raggiungere i tuoi obiettivi e migliorare l'uso del tuo tempo. Impareremo insieme a visualizzare il successo, a guardare con un approccio nuovo le difficoltà, a gestire le emozioni e a usare al meglio la nostra mente. Tutto questo è Leader di te stesso, per guidarti alla scoperta di chi sei e di chi puoi essere. Quante volte ti è successo di farti condizionare dal giudizio altrui? Più o meno consciamente, sentire quella sensazione di dover piacere o di dover essere approvato e quindi rendersi conto che magari cambi la tua decisione o ti fa influenzare nelle tue decisioni, nelle tue azioni da quello che gli altri potrebbero pensare, perché non si sa mai, perché se poi mi disapprovano cosa potrebbe succedere? La paura del giudizio, la paura della critica, la paura del rifiuto sono alcune tra i più grandi ostacoli alla realizzazione personale, a riuscire a creare da parte delle persone la vita che desiderano e meritano, perché troppo spesso le persone si fanno condizionare dal mondo esterno. Come mai questa cosa è così frequente? Mi piacerebbe in questa puntata del podcast di Leader di te stesso parlarne con te, perché rendersi conto di queste dinamiche e imparare a gestirle può veramente fare un'enorme differenza nella qualità della nostra vita. Partiamo da una considerazione comune. Tutti noi esseri umani abbiamo in comune alcune cose, in particolare tutti gli esseri umani hanno due paure fondamentali che condividono tutti. Dal primo all'ultimo, da Adamo ed Eva in poi, l'abbiamo avute tutti: la paura di non essere amati e la paura di non essere all'altezza. Da dove derivano queste due paure fondamentali e di base che tutti quanti condividiamo? Beh, la paura di non essere amati è facile da comprendere. L'amore per il sistema uomo, per il sistema essere umano, è fondamentale come l'aria, come l'acqua, come il cibo. Non ne possiamo fare a meno, è il nutrimento della nostra sfera emotiva, ma anche del nostro benessere psicologico. Conoscerai, no? Episodi del passato, tipo cioè questa situazione che si creava quando nacquero le prime incubatrici, no? Tanti anni fa, decenni fa, nacquero le prime incubatrici. La scienza creò questi marchingegni che permettevano, con il bambino prematuro, di replicare il ventre materno alla perfezione per la temperatura, dare il necessario nutrimento, eccetera, eccetera, e quindi poter permettere al bimbo prematuro di sopravvivere. Sappiamo tutti che cos'è un'incubatrice, a cosa succede e a cosa serve. La cosa interessante è che le prime incubatrici non generavano risultato, o meglio, il bambino spesso non sopravviveva o, nel migliore dei casi, sviluppava poi tutta una serie di patologie che avrebbe portato con sé per il resto della vita. E quello di cui si resero conto gli scienziati all'epoca è che sì, c'era tutto, c'erano tutte le componenti necessarie, ma ne mancava una: il contatto fisico. Infatti, se sei stato recentemente in un ospedale, sai benissimo che quando in un reparto di pediatria, dove ci sono le incubatrici, ci sono questi manicotti e ci sono degli studi ben precisi che dimostrano che se il bambino non viene toccato, manipolato, se non ha contatto fisico per almeno un tot di ore al giorno, rischia di non sopravvivere o di sviluppare appunto delle patologie che potrebbe portarsi dietro per tutta la vita. E questa è considerata una delle più importanti dimostrazioni di come appunto il contatto, il sentire l'altra persona e quindi l'amore sia un bisogno così importante, che ha un impatto anche proprio sulla nostra salute, sul nostro benessere psicofisico. Non c'è bisogno di tutto questo per farci capire comunque che noi viviamo d'amore, abbiamo bisogno d'amore. Quindi la paura di non essere amati è evidente che è parte del nostro sistema. Però come esseri umani tutti viviamo un'esperienza comune. Siamo tutti stati bambini, siamo tutti stati dei cuccioli, a nostra volta, come in ogni specie l'essere adulto mette al mondo dei cuccioli. Qual è il particolare del cucciolo uomo, del cucciolo essere umano? Il particolare è che rispetto ad altre specie sulla Terra, la durata dello stato di dipendenza nei confronti dei genitori da parte del piccolo è lunghissimo. Ora tu pensa a questo: fossimo nati lucertola, cadevamo da un albero e dopo pochi secondi eravamo già da soli e ce la dovevamo cavare da soli. Se nascevamo cavallo, avrai visto le immagini di un cavallino che nasce, no? Dopo pochi secondi si alza in piedi ed è già in grado di stare in piedi da solo. Dopo poche settimane è già diventato un puledro e al massimo dopo un anno è già diventato a sua volta genitore e ha messo al mondo degli altri puledrini. Nel giro di 2 o 3 anni è già nonno. Okay? L'essere umano no. Il bambino piccolo ha un periodo di dipendenza pratica, fisica ed emotiva, ma soprattutto fisica. Un bambino piccolo non sarebbe in grado di sopravvivere in natura da solo se non avesse l'aiuto degli altri, degli adulti e quindi dei suoi genitori tendenzialmente, o comunque degli adulti. Quindi il bambino rimane dipendente per la sua sopravvivenza nei confronti dei genitori per anni. Dicevamo, un cavallo a 3 anni è già nonno, un bambino a 3 anni non sopravviverebbe da solo se non avesse gli adulti che in qualche modo gli danno il cibo, lo supportano, lo accudiscono, non sarebbe in grado di sopravvivere in natura. E questo stato di dipendenza perdura per anni, la dipendenza fisica per anni, non parliamo della dipendenza emotiva. Tendenzialmente noi cresciamo con le nostre famiglie, un ragazzino ancora 13, 14, 15, 16 anni è ancora dipendente probabilmente per molte cose, anche pratiche, dai suoi genitori e sicuramente emotivamente, per non parlare del fatto che ultimamente si rimane dipendenti dai genitori fino a 35 o 40 anni, no? Perché oramai il livello di dipendenza è diventato qualcosa di infinito. Quindi questa cosa l'abbiamo vissuta tutti. Ora, qual è l'aspetto appunto che ci accomuna? Che quando sei piccolo, sei bambino, sei accudito dai genitori o dagli adulti, ricevi amore incondizionatamente senza bisogno di fare nulla. Un bambino piccolo viene amato a prescindere, riceve amore senza bisogno di in qualche modo meritarselo, il solo fatto di esistere gli fa ricevere attenzioni, viene accudito, viene amato, gli viene data sopravvivenza dagli adulti che lo circondano, non solo. Tendenzialmente riceve un sacco di approvazione gratuita. Un bambino piccolo che balla, i genitori dicono bravo, balla, che canta, è stonatissimo, canta e lo festeggiano. Qualsiasi cosa fai da bambino viene accettato, amato, pure se fai la pupù addosso o vomiti addosso ai tuoi genitori, non sei mai letto sui giornali, madre prende a pugni il figlio perché aveva fatto un vomitino, no, anche quando il bambino piccolo vomita o fa la pupù è santa. Se fa una scureggina tutti ridono e festeggiano. Prova a farla da adulto in ascensore, vedi come il mondo ti approva. Non succede più da grande, ma da piccolo tutto è concesso. Quindi riceviamo amore incondizionatamente, senza bisogno di fare nulla per meritarcelo. E questo va avanti per un sacco di tempo, ma arriverà prima o poi. Ed è arrivato quel giorno in cui tua mamma, e peraltro per inciso questo accade perché la natura genera questo. Una madre che partorisce e che è biochimicamente sana genera ossitocina. L'ossitocina è questo ormone che fa sì che la donna sviluppi una pazienza incredibile, una capacità di sopportazione incredibile, viva nell'amore, nella dolcezza. È come se fosse sotto effetto di droga ed è a tutti gli effetti sotto effetto di droga. L'ossitocina è una droga che fa sì che questa mamma riesca a sopportare l'insopportabile, quello che non avrebbe mai sopportato probabilmente prima da altre persone, ma riesce ad avere questa pazienza incredibile, questa quantità infinita di amore che il bambino riceve, no? Quindi la natura crea le condizioni perché il bambino venga amato e supportato al meglio. Ma un giorno l'ossitocina scende. Un giorno, dopo qualche tempo, dopo qualche mese, dopo qualche anno, la mamma è sotto stress, ha mille cose da fare, è in cucina arrabbiata e tesa perché le cose non va, perché ha appena bruciato qualcosa che stavo cucinando, insomma è incazzata nera e il bambino fa cadere qualcosa per terra, la mamma si gira, lo guarda e dice basta, hai rotto le scatole e gli rovescia addosso tutto questo stress e tutta questa frustrazione. Per la prima volta il bambino dice, ehi, chi cacchio è questa qua? Da dove è uscita? Chi è questo mostro? Non la riconosco, mi ha sempre voluto bene, mi ha sempre amato senza aver fatto nulla e adesso cosa succede? e all'improvviso impari che per essere amato devi comportarti in un certo modo. Se ti comporti in quel modo lì non riceverai più approvazione, anzi vieni sgridato, tua mamma si comporta come non si era mai comportata prima. Insomma, in qualche modo il bambino scopre la disapprovazione, la critica, il rifiuto, il fatto di non andare bene così come sei. Quel comportamento non va bene. Se ti comporti così non ricevi più l'amore che ricevevi prima e quindi devi comportarti in quel modo, fare il bravo bambino. Questa cosa qua prima o poi l'abbiamo vissuta tutti, e in quel momento per la prima volta ti senti di non andare bene come sei, ti senti che per essere amato dovrai adeguarti o adattarti alle indicazioni che ricevi da parte di chi è la principale fonte d'amore. Ora tutto questo appunto inizia a generare quella che è quella sensazione, quel bisogno di dover essere all'altezza, di dover essere ok per meritarsi le cose o per valere, per ricevere la cosa fondamentale che dobbiamo ricevere tutti, che è amore. Ed ecco che questa cosa da grande si trasforma in appunto l'adattare i miei comportamenti, perché se mi comporto in questo modo poi la gente mi disapprova, perché poi non mi criticheranno. E quindi trasformiamo la critica, la disapprovazione, il non essere d'accordo con noi da parte di altre persone in un messaggio della serie: non vai bene così. In questo modo no, rimarrai da solo. E rimanere da soli vuol dire essere non amati, vuol dire l'inferno da un punto di vista emotivo. E quindi naturalmente gli esseri umani vivono inevitabilmente queste due paure fondamentali da cui poi scaturiscono appunto tutte le varie derivazioni. E tutti quanti noi abbiamo avuto qualche volta la sensazione o la paura di non essere all'altezza, di non andare abbastanza bene, di dover dimostrare, oppure abbiamo provato un po' di invidia per quell'altro che riusciva a fare le cose che noi non facevamo o che non eravamo capaci di fare, no? Quindi il non sentirsi di valere abbastanza. Ora, questa cosa, dicevamo, non c'è niente di male, è normale, fa parte del processo evolutivo, tutti noi da ragazzini lo viviamo, il problema è se permane da adulto, perché quando le persone iniziano a vivere con questa paura di essere criticati, di non andar bene, di non ricevere approvazione o addirittura di essere rifiutati, quindi di essere lasciati da soli, iniziano a diventare dipendenti dal mondo esterno, dipendenti dagli altri, e tutto questo farà sì che non siano mai loro stessi, che si adattino a quello che il mondo circostante aspetta da loro, alle aspettative altrui, adattino le loro decisioni, i loro comportamenti, col risultato alla fine poi di non sentirsi bene, perché quando vivi dipendente dal giudizio o dall'approvazione altrui, ovviamente non vivi mai veramente la tua vita, è una delle sensazioni peggiori che ci possano essere. Quindi come si fa a uscire da questo loop negativo e che cosa possiamo fare? Beh, è evidente che il concetto di base è che a un certo punto da adulto devi comprendere alcune cose. Numero uno, che tu vali a prescindere, che il tuo valore esiste a prescindere dal giudizio altrui, da quello che pensa qualcuno di te. E quindi il fatto che qualcuno ti dica bravo e ti approvi non dice nulla su chi tu sei, dice su chi è quella persona. Infatti le persone vi approvano quando voi la pensate come loro credono sia giusto che si pensi, come quando voi vi comportate come loro credono sia giusto che ci si comporti. Quindi ti comporti secondo le loro regole, allora vai bene, sei ok, ma non dice nulla di voi, dice di loro. Quindi il primo step ovviamente è rendersi conto che io valgo a prescindere. Il secondo step è imparare ad amarsi da soli. Abbiamo la possibilità di star bene anche da soli, di volerci bene da soli, non c'è bisogno di qualcuno che ci dia amore per dare un senso alla nostra vita. Certo, se anche gli altri ci amano è molto meglio, gli altri completano la nostra vita, gli altri sono una componente fondamentale, quindi con gli altri è meglio, ma l'adulto diventa tale quando diventa indipendente. Indipendente vuol dire so stare in piedi sulle mie gambe, non ho bisogno di qualcun altro che mi sostenga. Poi con qualcun altro fare cammina più bello, è più completo, ma non è che cado se non ho qualcuno che mi fa da stampella. Ecco, molto spesso, lo vedi spessissimo nelle relazioni, le persone si mettono insieme e uno diventa la stampella dell'altro, quindi non è che in due ne fanno uno sano, ma non è quella la crescita, l'evoluzione è io so stare in piedi da solo, tu sai stare in piedi da solo, non abbiamo bisogno l'uno dell'altro, ma decidiamo consapevolmente di metterci insieme, di rinunciare magari a parte della mia libertà perché perché lo stare insieme mi dà molto di più, si è creata un qualcosa di più bello, di più grande, ma è una scelta, non un bisogno. Se abbiamo bisogno dell'altro, ovviamente saremo sempre dipendenti dal mondo che ci circonda. Quindi, cosa fare all'atto pratico per in qualche modo superare o migliorare questi aspetti, appunto, che poi si trasformano nella paura della critica, nella paura del giudizio, nel cercare inconsciamente l'approvazione altrui o la paura del rifiuto? Chi ha paura del rifiuto, ad esempio, un classico è non sa dire di no. Quante persone hanno difficoltà a dire di no? Ti arriva il collega in ufficio, senti, mi puoi dare una mano? Non potresti, hai tutte le tue cose da fare, sei super impegnato, però in quel momento non sai dirgli, guarda, ti aiuterei molto volentieri, ma abbi pazienza, sono impegnatissimo, vedi se puoi chiedere a qualcun altro. Non sai dire di no e quindi ti trovi 3 minuti dopo sulla tua scrivania un progetto, una pratica che non è roba tua e a quel punto ti sei impegnato anche a portare a termine. E le persone che non sanno dire di no inevitabilmente diventano usate dagli altri e poi diranno, cacchio, la gente se ne approfitta. No, sei tu che non sai dire di no, che non sai mettere i tuoi confini. E perché non sai dire di no? Perché c'è una partita che è vero, chi di voi a chi di voi succede spesso questa situazione, senti quella sensazione di dire, se gli dico di no poi se la prende a male, e quindi cosa potrebbe succedere? Potrebbe interrompersi la relazione, potrebbe appunto in qualche modo non volermi più o non volermi più bene come prima, ed ecco che quindi faccio anche quello che, se potessi scegliere, non vorrei fare, ma non so dire di no e divento in qualche modo un burattino nelle mani degli altri. Quindi cosa possiamo fare all'atto pratico? 3 cose fondamentali, molto semplici, che se iniziate ad applicare possono cambiare il tutto. Allora, numero 1, devo accettare che la critica e il rifiuto fanno parte della vita. Okay. Mettetelo in saccoccia, le persone ti criticheranno sempre, anzi, più farai cose buone, più in qualche modo ti eleverai rispetto alla media, più in qualche modo sarai al centro dell'attenzione per i tuoi risultati o perché in qualche modo sei diverso dagli altri, più verrai criticato. È parte del gioco, mettetelo in saccoccia, non se ne può fare a meno. Se avrai successo, verrai criticato. Finito. Il successo e la critica vanno insieme. Se non riesci a superare questa cosa, la paura della critica, sarai sempre destinato a limitare te stesso, le tue aspirazioni e i tuoi desideri. Quindi la critica fa parte. Le persone, diciamo poco fa, la pensano in maniera diversa, ognuno proietta se stesso e le sue regole. Non si può piacere a tutti, punto, è una regola, non si può piacere a tutti. Guarda le elezioni, quando ci sono le elezioni, mi fa ridere, no? C'è il candidato che vince per il 51,1% contro il 48,9% dell'altro, vittoria netta. Ma quale vittoria netta? La metà non ti voleva, poi ci sono quelli che non hanno votato, molti di quelli non ti volevano, probabilmente più di metà non ti voleva, eppure hai vinto. 54% vittoria schiacciante, 59% percentuale bulgara. Ma cosa stai dicendo? La buona parte, quasi metà non ti voleva, eppure hai stravinto. Non esiste persona che possa essere sempre approvata da tutti, neanche 2000 anni fa, quello là che l'hanno messo in croce, volevano, gli altri hanno detto Barabba, non hanno detto lui, hanno detto Barabba. Quindi se non è stato approvato neanche lui e non ha ricevuto la maggioranza neanche lui, vuoi riceverla tu? Non c'è speranza, non potrai mai piacere a tutti, e quindi questo è normale e non c'è niente di male, perché le persone sono diverse e quindi questa cosa fa parte della vita e va bene così. Ed ecco che la persona che cerca sempre di piacere a tutti inevitabilmente fallirà sempre nel suo proposito e vivrà una vita di frustrazione. Seconda cosa, affronta la tua paura, ammettila, accettala e comprendi perché esiste. Quindi senti quella sensazione dentro, è presente quando abbiamo quella resistenza dentro, vai a fare quella cosa e poi se succede così, e poi se mio fratello pensa che, e poi se il mio amico, se il mio collega, se il mio socio, se poi la gente, no? Quando senti quella resistenza interna che ti sta impedendo di fare quello che in realtà in cuor tuo vorresti fare, fermati un attimo e numero 1, ammetti che c'è quella paura. Mi rendo conto che mi sto facendo condizionare dal giudizio altrui. Già questo è uno step importante, perché la maggior parte delle persone non ammette le sue paure. viviamo la paura come un qualcosa negativo, ci sentiamo non ok se abbiamo paura e quindi la neghiamo noi stessi. No, ma figurati se mi faccio condizionare dagli altri, ma figurati, no, è che in effetti mi sembra più saggio aspettare. No, non è vero, in cuor tuo vorresti farlo, ti stai rimandando, non stai facendo quella cosa perché hai paura delle conseguenze di quello che gli altri potrebbero pensare, no? Quindi numero uno, renditi conto che c'è quella paura e accetta che ci sia, è ok, sono un essere umano, gli altri sono importanti per me e in qualche modo quel bambino che è ancora dentro di me vorrebbe tanto essere approvato da tutti, vorrebbe sentirsi dire bravo. Però fermati un attimo e fatti qualche domanda a quel punto, perché ti ricordo che rendersi conto dei propri limiti, rendersi conto delle proprie dinamiche interne è sempre una grande opportunità di evoluzione, di crescita e di superare quell'impasse. Ha proprio senso questo? Ha senso che mi faccia condizionare da quello che gli altri pensano? Ma il mio valore, chi io sono, dipende veramente dal fatto che loro mi approvino oppure no? La mia felicità da cosa dipende? Dal fare quello che io desidero, dallo stare bene, da seguire il mio cuore, da seguire i miei desideri, dal creare la mia vita o creare la vita secondo le regole altrui. Inizia a farti delle domande intelligenti, positive, potenzianti, che ti aiutano a crescere. Assumiti la responsabilità. Ok, la mia vita è in mano mia. Ok, capisco che loro non siano d'accordo, però io credo sia la cosa giusta. E scelgo, decido con la mia testa e mi assumerò la responsabilità se le cose non andranno come devono andare e farò quello che si fa sempre e poi cercherò di porre rimedio, fine stop. Ma voglio seguire i miei desideri, il mio cuore, la mia volontà, voglio creare la mia vita. Nel momento in cui ti rendi conto di quello che accade, diventa molto più facile il prenderlo in mano e scegliere la cosa giusta per te. E poi sai qual è l'ultima indicazione importantissima? Non prendere le cose sul personale. Noi prendiamo tutto troppo personalmente. Pensiamo sempre di essere al centro del mondo e che tutti siano lì a guardare, a giudicarci. Per carità, la gente giudica, ma dopo 30 secondi si è dimenticata di te. Ti do una brutta notizia, non sei così importante. Alla gente di te non gliene frega nulla, ha i suoi problemi e le sue cose. Le persone chiacchierano di tutto e di tutti e dopo 5 minuti la maggior parte dei casi se ne sono già dimenticate. Comunque sai che c'è? Non è che li cambia molto la loro vita, sei tu che pensi di essere sempre al centro del mondo, in effetti sei al centro del tuo mondo, ma ricordati che gli altri sono al centro del loro. Quindi molto spesso la critica non è a te, ad esempio, ma è a quel comportamento che loro ritengono sbagliato secondo voi, i loro condizionamenti. O è la critica a quel progetto, o a quell'idea, non a te come persona. Non ce l'hanno con te personalmente, infatti se ti comportassi in maniera diversa ti approverebbero, ma tu sei sempre la stessa persona, è solo cambiato il comportamento. O se gli presenti un progetto diverso allora va bene, ma tu sei sempre la stessa persona, è solo cambiato il progetto. Quindi la critica non era a te, era la tua idea, ai tuoi comportamenti, al progetto, alla cosa che hai scelto di fare, alle tue decisioni, non a te come persona. Tu come persona sei ok indipendentemente da quello. Tu hai un tuo valore a prescindere, tu sei chi sei a prescindere, e questa consapevolezza dovremmo averla sempre tutti, perché se le persone fossero veramente consapevoli di chi sono e del loro valore, esisterebbe molta meno insicurezza in questo mondo, esisterebbe molta più fiducia in se stessi, molta più autostima. Invece le persone cercano conferma all'esterno e quello mi fa creare autostima. No, l'autostima è autostima, non arriva dall'esterno, è auto, devi essere tu in grado di darti il tuo valore. E il diventare grandi significa soprattutto diventare indipendenti e capire che col giudizio altrui non ci paghi le bollette. Alla fine è quello che tu scegli di fare, sono le tue decisioni, è la tua vita e quindi è giusto che tu la prenda in mano e la smetta di essere dipendente dall'esterno. E se tu hai già fatto questo step, ad esempio sei un genitore, aiuta i tuoi figli già da ragazzi a diventare indipendenti, perché sempre di più il mondo in cui viviamo ci rende dipendenti dal giudizio altrui, dagli stereotipi, da come dovresti essere, da tutti i messaggi che riceviamo, i social sono devastanti in questo senso. Quindi aiuta te stesso e le persone che stanno intorno a te a sviluppare la loro dipendenza, a sviluppare vera autostima e fiducia in sé e smetterla di farsi condizionare dal mondo che li circonda.
Leader di te stesso è un podcast di e con Roberto Re. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.